Ricordi il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
A dire il vero, non è molto chiaro da quali frutti si possono riconoscere. Il principio, d'accordo, ma cosa guardare in un uomo? Quando Gesù subisce la sua passione e quindi subisce ingiustizia, violenza, vilipendio, guardandolo, quali frutti vediamo che ha prodotto? Guardandolo quando è calpestato, forse che penso che venga a dispiacere di vedere un uomo calpestato, ma di per sé quello che scatta è un perdente. Se subisce quel processo, accusa, morte, vuol dire che non è poi quello che diceva. Però guardate invece il buon ladrone. Quando guarda a lui che è lì vicino e si accorge, uno che è innocente, non è come lui, un innocente. E due, che non sbraita, non si lamenta, non si irrita. Da dove gli viene questa cosa? È la mitezza di Gesù che rappresenta il frutto che convince il buon ladrone. E la richiesta, ricordati di me nel tuo regno. E Gesù risponde, oggi sarai con me in paradiso. Voi sapete che è l'unica volta nel Vangelo che c'è il termine paradiso. Allora, a farsi la domanda, no? Ma quali frutti dobbiamo guardare? Se ci riferiamo a Gesù, quali frutti ha mostrato? Dal punto di vista dell'umanità, ha mostrato una tale mitezza da non essere mai sviato dall'amore che lo riempiva per noi e quindi non si è mai messo sopra gli uomini, non si è mai inalberato contro gli uomini, li ha sempre accolti. I frutti sono in funzione della testimonianza dell'amore di Dio che è così grande che per quanto gli uomini facciano o vadano contro, non solo questo frutto non si vede, ma viene esaltato. Allora, per comprendere questo detto, no, di Gesù, dai loro frutti li riconoscerete, pensate all'altra espressione che sempre nel Vangelo di Matteo Gesù usa. L'uomo buono trae fuori dal suo buon tesoro cose buone. cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori cose cattive. Si dice che l'uomo non vede il cuore di nessuno, neanche il proprio, ma Dio guarda il cuore. Ora il cuore è misterioso. Il cuore, si dice, chi lo può conoscere? Allora, la prima deduzione è quando noi giudichiamo, non partiamo mai dal cuore della persona, perché è misterioso. Allora, se dobbiamo giudicare le sue azioni, noi possiamo vedere se sono buone o sono cattive. Ma se noi giudichiamo quella persona nel suo cuore, diventiamo noi cattivi. Non sappiamo più guardare con occhio luminoso. Quando Gesù dice questa frase agli apostoli, è come se dicesse: molti vi possono parlare della verità del regno di Dio. Voi come fate a riconoscere se dicono cose vere o false? Quando dicono dai loro frutti del regno, non spiega quali frutti bisogna guardare. Ma con gli altri passi noi comprendiamo che i frutti sono in rapporto alla testimonianza della grandezza dell'amore del Padre per noi. Quando la verità che io proclamo non deriva e non porta a questo amore, anche se sembra una verità straordinariamente bella, dubitate, vi porta a perdere. Allora, l'invito di Gesù è: guardate al vostro cuore, che non contenga, non racchiuda cose cattive. Non si sta riferendo alle azioni, ma proprio al cuore. E qui c'è tutta la grande tradizione, no? Se voi nemmeno conoscete i pensieri cattivi che si agitano nel cuore, come fate, come farete a diventare buoni? Se noi non conosciamo quello che si muove nel cuore, come faremo a essere buoni? Gesù nel Vangelo dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Allora vuol dire, solo il cuore che è abitato da Dio risulterà buono. Chi non è abitato da Dio non può risultare buono. Ma noi come facciamo a sapere se siamo abitati da Dio o no? Ecco il riferimento. Mi tengo conto che queste parole di Gesù sono la prosecuzione dell'annuncio delle beatitudini. È tutta una serie di conseguenze che lui dà rispetto alle beatitudini che ha annunciato. Un cuore che segue le beatitudini non può non essere buono. Perché? Perché le beatitudini condividono, diciamo, l'umanità di Gesù, che è piena dell'amore del Padre per tutti. Allora, per me è questo l'azione buona di per sé non rivela ancora un cuore buono. Io posso fare un'azione generosa per vanità, posso fare una grande elemosina solo per apparire bello. Allora, l'azione esteriore non rivela mai quello che il cuore contiene, però c'è un clima del nostro agire che rivela se il cuore è buono o no. Qual è questo clima? In genere, almeno tutti i padri antichi commentano così, cioè se voi non uscite mai dalla benevolenza verso tutto e tutti, le vostre azioni saranno sempre buone. Se non avete questa benevolenza, anche se vi sforzate di fare cose buone, quelle cose buone non vi fanno diventare buoni. Siccome la bontà è una una qualità del cuore e non dell'azione, la nostra preoccupazione è di custodire il cuore buono. Allora, il cuore buono è custodito quando sta benevolo con tutti. È quello che in tanti modi cerco di dirlo. Se io non imparo a piangere, non posso gustare l'amore di Dio, vuol dire che se io non faccio lavorare il mio cuore dalla bontà di Dio, da rendermi benevolo con tutto e con tutti, io mai manifesterò la bellezza, diciamo, proprio la vivacità della presenza di Dio in mezzo a noi. Ci sono molti discorsi di virtù che non portano alla virtù. Ci sono molte esortazioni, oppure molte, per dire, quando noi parliamo di correzione fraterna, molte correzioni per la virtù che non portano alla virtù, né rivelano la virtù. Perché il frutto buono è legato a questa benevolenza di fondo, e se c'è questa benevolenza, allora anche il mio esprimermi con le parole, con l'agire, addirittura con il mio essere, con la mia presenza, esprimerà questa bontà, se no no. L'invito dei padri è centrato su questa realtà del nostro cuore. Quante cose del nostro cuore restano segrete? Neanche noi li conosciamo. Però, quando c'è una circostanza, il solito esempio, uno mi pesta i piedi e io, diciamo, reagisco male, cosa devo dedurre? Che ho fatto un peccato? Devo dedurre il mio cuore non è ancora buono. Devo dedurre la dimora di Dio nel mio cuore è ancora ostacolata da molte cose che nemmeno so che ci sono. Ma la circostanza me li fa vedere, no? Allora, provate a ragionare così. Uno mi pesta i piedi, io mi arrabbio, benedetto il peccato, per questo motivo mi rivela che tutta la mia presunzione mi ha condotto lontano da Dio. Se io mi arrabbio, è come se non ho più titolo di presentarmi all'altro in una bella maniera, no? Quindi perdo l'attaccamento alla mia immagine. Se io mi arrabbio e riconosco di essermi arrabbiato, professo davanti a Dio che, Signore, non sono degno del tuo amore, ma se non me lo dai tu, io non la raggiungerò mai. Allora, ogni volta che la prova rivela il nostro frutto non buono, quindi che rivela il cuore non buono, è l'occasione per poter chinare la testa, aprire il cuore a Dio e benedire che abbiamo fatto il peccato. Non nel senso di rifarlo, ma nel senso di essere entrati nel nostro cuore per vedere quello che si muove. E siccome quello che si muove non è bello, allora noi diventiamo sinceri se allarghiamo questa percezione al Signore che ci ridà il suo amore. Se noi facciamo questo in tutte le circostanze della giornata, noi dobbiamo benedire i nostri peccati. È un parlare un po' strano, eh? Però questo avviene. Allora, è quello che dicevo oggi, più riconosciamo che siamo peccatori e più possiamo godere dell'amore di Dio. Sembra strano, non so se pensate così, ma ascoltando dici, beh allora, che sforzo devo fare? Lasciamo le cose come vengono, no? Perché se tu riconosci davvero che hai peccato dentro, sei dispiaciuto. E se sei dispiaciuto solo per la tua immagine, lo rifarai di nuovo. Ma se tu sei dispiaciuto perché non hai custodito la dimora di Dio nel tuo cuore, allora questo dispiacere farà sì che non ripeterai il peccato, perché il dispiacere che è presente lo impedirà. Quando noi ci muoviamo così in fraternità e anche nel mondo, noi è come se seguiamo l'invito di Gesù. Ricordate al giorno del mercoledì delle ceneri, quando la Chiesa inizia un percorso penitenziale severo e vengono annunciate le tre pratiche di penitenza, no? Che sarebbero, no? la preghiera, il digiuno e l'elemosina, no? Adesso lasciate perdere la successione, queste tre cose. Allora, uno si impegna a fare queste cose. Se si impegna troppo poco, è come dire, ma chi se ne frega. Se si impegna troppo, diventa così aspro che la prima volta che succede qualcosa tu ti arrabbi. Una volta sono capitato il mercoledì delle ceneri in un evento di Clarisse e era iniziato il periodo quaresimale e tutti impegnati severamente. C'era una promessa e chi doveva cantare ha sbagliato a intonare. Due o tre si sono girate, come per dire, ma proprio oggi? Proprio oggi che ci siamo impegnati. E io ho lasciato perdere. Alla fine della messa ho detto, avete visto? È meglio non impegnarsi, perché se ci si impegna troppo si diventa più aspri, si fa più peccati di prima. Allora, l'invito è, non è tanto non fare le pratiche, ma state attenti al frutto delle pratiche. La pratica non è per il merito, la pratica è per la bontà del cuore. Se la pratica non porta lì, non serve a niente. Allora, quando la pratica è volta alla bontà del cuore, allora si segue quello che Gesù dice e che la Chiesa ripete proprio nel giorno della severità della penitenza quaresimale. Lavatevi il volto, profumatevi la testa, fate in modo che nessuno veda le vostre fatiche. Entrate nella camera, chiudete la porta. E lì dove c'è il vostro padre nel segreto, lui vede questo, vi ricompenserà. Questo discorso del guardate ai frutti allude a tutto questo atteggiamento. E noi, quando desideriamo seguire il Signore e vogliamo fare le pratiche, nel senso osservare i comandamenti, perché attenti, il comandamento non è legato alla osservanza materiale della cosa, è che l'osservanza materiale del comandamento è funzionale a entrare nel cuore dove si può gustare la bontà, ma è la bontà di Dio. Allora, in questo senso, quando si guardate i frutti, quali frutti? Alla fine è sempre questo. Se una persona, un cuore, resta sempre benevolo, non si alterà mai per quello che riceve o quello che non riceve, allora sicuramente il suo agire, il suo parlare farà pensare alla presenza di Dio. Se il nostro praticare non fa pensare a questo, anche se sembra nobile, pastoralmente adatto o generoso, non rivela questa bontà di Dio. E noi non possiamo dirci veri discepoli di Gesù. Abbiamo anche tanti altri aspetti, ma ancora una piccola cosa, no? Quando noi scopriamo che qualcosa del nostro cuore non è bello, non turbatevi, ringraziate Dio, benedite Dio, perché se ve lo fa vedere è perché voi possiate aprire il vostro cuore davanti a Lui e poter supplicare da Lui la sua misericordia, non invece fidarvi della vostra conquista. Quindi, quando il cuore sente davvero, pensate per esempio alle forme di rancori che noi abbiamo, pensate alle forme di invidie o di gelosia. Se non succede l'episodio, noi saltiamo sempre a posto. Appena succede l'episodio adatto, noi scopriamo tutto questo. Quando si scopre questo, non turbatevi, non spaventatevi e dire: Signore, non sapevo nemmeno di essere così, ma Tu che mi fai vedere questo, soccorrimi. Fai in modo che io possa aprire il mio cuore perché la Tua luce possa, diciamo, entrare, no? Possa farmi proprio sperimentare che l'amore viene da Te e io benedico Te perché non mi allontani proprio quando io sono cattivo.